Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite, in studio per il Buongiorno di Radio Vaticana Italia. Nella puntata odierna incontreremo Serena Cammelli, che ci racconterà la sua esperienza di catechista in una parrocchia romana. Seguiranno, come sempre, gli ottimi consigli dell'amica Matilde e infine scopriremo il santo di oggi. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar la dovrai, lo vestito della sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu valerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. E un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E siamo già collegati con Serena Cammelli, catechista in una parrocchia romana. Buongiorno Serena.
Buongiorno a te Orazio.
Serena, quando hai sentito la chiamata del Signore per l'insegnamento del catechismo?
L'ho sentita forte e chiaro dalla bocca di una suora che era stata catechista di due mie figlie e che a un certo punto mi ha detto: adesso basta fare la mamma di pochi, cerca di fare la mamma di tanti, vieni in parrocchia, abbiamo bisogno di catechiste giovani, vieni. E questo invito mi è sembrato così bello da essere accettato di corsa. E anche se ho cominciato subito a dire: ma io non ho conoscenza, non so come fare, il parroco mi disse: vedrai, imparerai facendo, perché la catechesi non è ai bambini, la fai prima tu e poi la porti ai bambini. E così è stato.
Il catechismo consiste solamente nel preparare i giovani a ricevere i sacramenti, oppure è qualcosa di molto più complesso, Serena?
Secondo me è molto complesso, perché non è una preparazione al sacramento, è un incontro con il sacro. Molti di questi bambini non sanno neanche fare il segno della croce, non sono mai venuti in chiesa, si iscrivono al catechismo perché i nonni hanno questo desiderio, oppure perché i compagni di scuola lo fanno e allora lo facciamo fare anche ai nostri figli, così dicono i genitori. E quindi è molto complesso, perché siamo i primi a parlare di Dio ai bambini, che dentro di sé hanno già un desiderio di grandezza. Quindi è soltanto da tirare fuori questo desiderio, dare spazio a questo desiderio e soprattutto dare un nome al desiderio attraverso l'insegnamento delle preghiere, ma soprattutto attraverso la presentazione di Dio come un padre buono che ti aspetta, ti ha pensato dall'eternità, ti aspetta durante tutta la tua vita e ti ha fatto per l'eternità.
Il primo catechismo, come tu dicevi, deve essere insegnato nelle famiglie. Pare invece che le famiglie deleghino tutto ai catechisti.
Sì, sono d'accordissimo, tant'è che nella nostra parrocchia al catechismo rivolto ai bambini si affianca un invito catechistico ai genitori. Invito cosa vuol dire? Che per i genitori non si fa un incontro settimanale, ma un incontro mensile, una volta con la catechista, una volta con il parroco, una volta con la responsabile dell'oratorio, in modo da dare la possibilità ai genitori di rintracciare la propria fede, di riscoprirla oppure di rinvigorirla. E devo dire che sono incontri molto partecipati e molto, molto interessanti, perché molti genitori riscoprono la propria fede grazie ai sacramenti dei propri figli.
Serena, hai sicuramente dei ragazzi che provengono dalle cosiddette famiglie irregolari. Qual è l'atteggiamento più idoneo per essi?
Ah, è un grande, grande problema. Pensa che una volta, parlo di 15 anni fa, l'insegnamento del Padre Nostro e porgere l'immagine di Dio come un padre buono era la cosa normale. Adesso bisogna stare attenti, perché molti bambini, non sempre hanno un rapporto col padre buono. Quindi presentare Dio come padre buono può non rientrare nella loro esperienza. Capisci che difficoltà si presenta? Grandissima. Le famiglie irregolari ci sono tante, e il nostro modo di accoglierle è quello di allargare le braccia e di dire: non noi ti portiamo, sì, noi facciamo da tramite, ma è Dio che ti aspetta, è Dio che ti guarda, e lo sguardo di Dio non è lo sguardo degli uomini, è qualcosa di molto molto più grande. In questo senso l'accoglienza è l'esperienza più forte che le famiglie regolari possono fare in una parrocchia.
Che tipo di formazione ricevono i catechisti e qual è la tua esperienza personale, Serena?
Sono organizzati dei corsi di aggiornamento dall'ufficio catechistico della diocesi, noi parliamo di Roma, della diocesi di Roma. L'anno scorso è stato bellissimo, ci ha insegnato, ai catechisti che hanno partecipato, ci ha insegnato quali erano i luoghi sacri di Roma in relazione proprio al primo annuncio della parola e del Vangelo con San Pietro, i primi cristiani. Quindi ogni sabato ci trovavamo in un luogo fondante la nostra vita di Chiesa Cattolica qui a Roma. È stato molto bello. E poi però ci sono dei momenti di formazione all'interno della parrocchia. Il parroco organizza degli incontri, soprattutto nei periodi forti dell'Avvento e della Quaresima, per affrontare argomenti che poi verranno affrontati con i bambini.
c'è un consiglio, un suggerimento che vorresti dare ai tuoi colleghi?
Cambiare sempre linguaggio, adattandolo ai bambini, e quindi prima di cambiare linguaggio ascoltarli tanto, chiedere che cosa guardano anche alla televisione, che libri leggono, guardare i giochi che comprano o che portano durante l'ora di catechismo, perché adattando il modo di stare con loro, utilizzando anche i giochi a cui sono interessati, è il modo migliore per farsi capire e per aprire il loro cuore ad argomenti che sono grandissimi, che è l'amore di Dio e la vita eterna, il destino buono che ci aspetta, sono cose grandissime, e affrontate, modulate con il loro linguaggio, diventano comprensibili.
Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale, è così stanca e malata.
Serena, un'ultima domanda, non solo come catechista, ma anche come sposa e mamma. Ti chiedo quali sono le tue preoccupazioni e le tue speranze?
La mia preoccupazione riguarda i miei figli e anche i bambini in genere, noi come uomini, siamo tanto abituati a fare da soli, ad avere successo da soli, a contare sulle nostre forze, come se noi fossimo capaci di raggiungere tutti gli obiettivi. E questo ci getta nelle braccia dello sconforto, perché l'esperienza ci insegna che questo non è possibile, e quindi al primo scacco cadiamo e siamo disperati, in preda alla disperazione. La mia preoccupazione è questa centralità che l'uomo dà a se stesso e che lo isola e lo consegna alla depressione molto spesso.
Allora, grazie a Serena Cammelli, catechista romana, grazie per la disponibilità, e che il Signore benedica il tuo apostolato come catechista, Serena.
Grazie, sono catechista romana con l'accento milanese, però Dio è di tutti. Ciao Orazio.
Grazie e buona giornata.
Al bel canto, al teatro, alla danza, ma se proprio volete, raccontategli il sogno di un'antica speranza. Non insegnate ai bambini, ma coltivate voi stessi il cuore e la mente. Stategli sempre vicini, date fiducia all'amore, il resto è niente.
Ed ora spazio ai consigli e ai segreti di Matilde. Buongiorno Matilde, oggi dove ci porti?
Buongiorno Orazio, oggi vi porto a fare una passeggiata nei vicoli della Roma segreta, inedita.
Quale straordinaria scoperta faremo insieme, cara Matilde?
Andiamo insieme nel vicolo della Spada d'Orlando. Siamo nei pressi del Pantheon a Roma. L'edificio della Roma antica dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future, fondato nel 27 a.C., c'è un po' di storia, fatto ricostruire dall'imperatore Adriano dopo gli incendi che avevano devastato questa bellissima costruzione augustea.
All'inizio del VII secolo il Pantheon è stato convertito in basilica cristiana chiamata Santa Maria della Rotonda.
Sei ferratissimo però.
Visto come sono informato.
In questa stradina, il cavaliere Orlando, paladino del re dei Franchi Carlo Magno, cercò di distruggere la sua leggendaria spada d'Urlindana, affinché non cadesse in mano ai saraceni. Secondo la chanson de Roland, la spada fu donata ad Orlando proprio da Carlo Magno, che l'avrebbe ricevuta da un angelo. Il pomo, infatti, della spada avrebbe contenuto un dente di San Pietro. Orlando bandì la spada durante la battaglia di Roncisvalle contro i saraceni.
E cosa fece il valoroso cavaliere?
Tirò un poderoso fendente contro una colonna tagliandola in due. C'è in questo vicolo il tronco della colonna trasportato inspiegabilmente a Roma.
Ed è lecito domandarsi, Matilde, come questo pezzo di colonna sia giunto a Roma dai lontani Pirenei.
Orazio, questo è il mito della leggenda. Comunque c'è un'altra versione della storia, forse meno epica, ma legata sempre alla spada d'Urlindana. Orlando usò la spada tirando fendenti a destra e a manca per difendersi dall'aggressione di una banda di mori spuntati chissà da dove proprio a Roma. Si vede chiaramente il taglio sul marmo cipollino. La spada era indistruttibile, si racconta che sia conservata nella città francese di Rocamadour, incastrata in una roccia verticale, tuttora ben visibile.
D'Urlindana, un nome molto curioso. L'origine del nome potrebbe derivare dal latino durus, cioè duro, resistente. Insomma, se andiamo in vicolo della spada d'Orlando, possiamo vedere questa breccia nella colonna, Matilda.
Sì, quel frammento marmoreo inglobato nel palazzo della Compagnia del Rosario al numero 76 potrebbe essere parte dei resti del Tempio Matidia costruito da Adriano nel 119 d.C. in onore della suocera, madre dell'imperatrice Sabina. Ed è questo un fatto straordinario, perché sono passati 2000 anni e da allora nessuno ha mai divinizzato tanto una suocera ad erigerle qualcosa.
Ma il taglio nella colonna?
Beh, è molto probabile che quell'incisione non sia altro che uno scolo d'acqua, proprio perché là sorgeva il tempio che ho appena nominato.
La colonna era quindi inserita in quella costruzione così importante.
Sì, Orazio, forse questa è la ragione più attendibile, ma a me piace di più la leggenda che coinvolge l'eroico cavaliere.
Sono del tuo stesso parere, Matilde. La fantasia è il motore della vita.
Non mi resta che augurare a tutti voi, amici di Radio Vaticana Italia, una buona giornata all'insegna della fantasia.
Allora, grazie Matilde per i tuoi consigli, che i nostri amici in ascolto possono ritrovare su...
sul blog isegretidimatilde.com.
E come sempre, in chiusura di trasmissione, scopriamo il santo di oggi. Oggi 29 marzo, la Chiesa ricorda i santi Simplicio e Costantino, abati di Monte Cassino. Dopo il santo fondatore di Monte Cassino, San Benedetto, i primi suoi quattro successori e abati benedettini del famoso monastero sono tutti santi e sono nell'ordine: Costantino, Simplicio, Vitale e Bonito. Di Simplicio possiamo dire poco, come del resto degli altri. Non ci è pervenuto quasi nessun documento che ne racconti la vita. Egli viene comunque menzionato insieme a Costantino nei secoli successivi, sia per il culto tributato ad ambedue il 29 marzo dai benedettini di Monte Cassino, sia perché le loro reliquie sono depositate insieme. Simplicio viene ricordato nella Vita Mauri del IX secolo come uno dei monaci che Benedetto dà come compagni a San Mauro nel suo viaggio in Francia. Inoltre lo storico Pietro Diacono afferma che diede a leggere a tutti i monaci la regola del grande fondatore San Benedetto, scrivendo su ciò alcuni versi pervenuti fino a noi con interpretazioni diverse. San Simplicio e San Costantino Abati furono venerati subito dopo la loro morte per essere stati discepoli e primi successori di San Benedetto, e la loro prima sepoltura fu proprio accanto alla sua. Amici, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una splendida giornata.